Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. Il 17 maggio 2026 ci sono le immagini oggi sui giornali che rimbalzano sui social, i video di quanto accaduto ieri pomeriggio a Modena, in un pomeriggio apparentemente tranquillo, e poi questa auto a 100 all'ora che si è scagliata sulla folla. Il 31enne di origini marocchine ma nato a Bergamo, che era alla guida, laureato in economia, disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici, questo è il profilo che viene tracciato. E poi c'è il bilancio: 8 feriti, due di loro sono state amputate le gambe, 4 sono in gravi condizioni. E a proposito di chi è ancora ricoverato, nelle prossime ore, già questa mattina, l'abbiamo preso poco fa, riceveranno la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni nei due ospedali, quello di Modena e quello di Bologna. Non so che stia succedendo, comunque 02 25 15 15 è il numero per venire in diretta con noi. Andiamo a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
Barbara Sala, ciao Barbara.
Ben arrivato Enrico Galletti.
E allora al 378-378-1025 raccogliamo invece i vostri messaggi, sms, whatsapp, anche messaggi vocali, per capire che cosa abbia potuto spingere, ecco, a questa situazione, come sia potuti arrivare a tutto questo. State con noi, cominciamo con la musica.
Così calda che sembrava la finale del mondiale in Messico. Lei non sapeva dove andare per ballare l'hyperpop. Lui lavorava come spettro nelle ville abbandonate, le prendeva in prestito per dare le feste più tristi di sempre. Le chiese, resti qui, te ne vai, perché fai l'ermetica, poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi. Silent Hill, Poltergeist, affittiamo un cinema solo per guardarci negli occhi. E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua. Son qui da tanto troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi due. L'estate arriva sempre ma senza avvisare, come la polizia che ci chiude il locale. E allora sorry, universo. Lei era la figlia di una maga, un domatore di leoni, nata sul palcoscenico quando saltò l'ultima volta tra la luna ed i falò. Si dice che siano scappati tra le righe di una novel di Edgar Allan Poe. Si muore una volta e si vive per sempre. Se resti qui, te ne vai, sembri malinconica se non mi vuoi. Questa fuga è solo un gioco, Ouija board, cabala, affittiamo un luna park solo per cadere nel vuoto. E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua. Son qui da tanto troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi due. L'estate arriva sempre ma senza avvisare, come la polizia che ci chiude il locale. Qui te ne vai, questa volta per davvero, one more time. Suona per i corridoi, sempre noi nel via vai. Affittiamo un cimitero solo per ballare da soli. E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua. Son qui da tanto troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi due. L'estate arriva sempre ma senza avvisare, come la polizia che ci chiude il locale. E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
ce la porteremo per tutta l'estate. Sorry, scusa, lo sento, stavo già, vedi, spagnolizzando anche scusa. La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che ci serve per aprire la prima ora dell'Indignato Speciale.
Allora, torniamo a Modena e tra poco andremo allo 02 25 15 15. Non c'è una vera domanda oggi, Davide e Andrea, è vero? Noi di solito apriamo il dibattito con una domanda, no? Che poi contraddistingue la prima parte, a volte tutta la puntata. E in questo caso, insomma, ci possiamo limitare, no? A registrare ciò che è accaduto e magari a fare qualche passo avanti, ma senza dare grandi risposte. Davide e Andrea.
Ma sapete, intanto voglio dire, non bisogna commettere l'errore di volere per forza trarre delle conclusioni, certo, non avendo gli elementi per trarle, per, diciamo, per arrivare a una conclusione. Quello che in questo momento sappiamo, cioè i primi risultati delle indagini, perché la cosa è avvenuta ieri, la polizia naturalmente la procura ha immediatamente individuato la persona, dove abitava, sono entrati in casa sua, l'hanno messa a soqquadro, non c'è niente. Cioè in questo momento, poi le indagini devono continuare, ma in questo momento non c'entra assolutamente niente, né che fosse marocchino, di origine marocchina, né che fosse disoccupato, né che fosse laureato, né che fosse radicalizzato o islamizzato, c'è niente, tutto questo, tutto il pacchetto completo non c'entra niente a questo momento. C'è un solo elemento che deve essere chiarito, e cioè che la società Meta aveva oscurato i suoi profili, però non sappiamo perché e non sappiamo, certo, e non sappiamo che cosa avesse scritto, perché li ha oscurati. Quindi gli inquirenti dovranno chiedere a Meta di sapere la ragione di questo oscuramento. Fine. Quello che l'altra cosa che sappiamo, pur non volendo correre a conclusione che non possiamo trarre, è che usare la macchina come strumento, la vettura come strumento di morte, è sicuramente un fenomeno imitativo. Cioè lui imita un gesto che ha visto. Però è significativo che a questo stato delle indagini la procura non contesti neanche il reato di terrorismo, perché dice questo è fuori di testa. Naturalmente gli contesta il crimine, l'omicidio, l'attentato omicidio, una donna ha perso le gambe.
Due persone.
Quindi voglio dire, questo, il fatto che non viene contestato, l'uso della macchina è un fenomeno imitativo. Terzo, c'è un problema, sì, in Italia è inutile che ce lo nascondiamo, lo leggiamo già nei messaggi e lo leggete anche sui giornali di oggi, perché quando qualcuno che faccia politica, che faccia giornalismo o che sia un normale cittadino che parla a sproposito dichiara che bisogna essere molto più rigorosi e a questa gente togliere i permessi, sono degli stupidi, per il semplice motivo che questo signore non ha nessun permesso, è un cittadino italiano come me, come Andrea, come noi, tutti, capito? Quindi non ci sono permessi, e non c'entra niente, diciamo così, l'origine straniera, anche perché se la mettiamo su questo piano ho l'impressione che faremo fuori la gran parte della popolazione italiana, e non solo italiana, poi europea. Negli Stati Uniti li facciamo fuori tutti proprio, diciamo, dal primo all'ultimo. Quindi questo però è una cosa che con il crimine verificatosi a Modena non c'entra niente, ma è un problema italiano, è un nervo scoperto italiano, non solo italiano, anche tedesco, francese, è un nervo scoperto in un mondo che parla di immigrati anche quando non c'entra niente l'immigrazione, e comunque non saprebbe in nessun modo, in nessun caso e in nessun tempo rinunciare all'immigrazione. Quindi facciamo i conti con noi stessi, ma non questa mattina, su un altro tema, perché quello di questa mattina non c'entra niente con l'immigrazione.
Allora, tra poco da voi, 02 25 15 15, vi facciamo sentire le parole di Luca Signorelli, ai microfoni della RAI, l'uomo che per primo ha cercato di bloccare, no, in quei momenti concitati ieri pomeriggio, il 31enne. Sentite.
Stiamo terminando l'isola di Emilia, quando ho visto piombare questa Citroën grigia, Citroën e morale della favola, ho sentito dei sciocchi della gente che veniva
affacciata sulla strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra e ad evitare l'impatto. Ha affacciato dietro di me una signora.
Ma quindi colpiva di... lo faceva apposta a investire?
Non lo so, sembrava sotto effetto di alcol o droghe. Comunque non era in condizioni normali.
Andrea?
Sì. Mi sentite?
Sì,
sì, ecco, scusa. Pare che non fosse sotto effetto di droga o di alcol. Io ho un'idea fissa da circa, non so, Davide mi conosce da 30 anni, ma penso ancora prima della nostra conoscenza. La malattia mentale, cioè i problemi psichiatrici in Italia, non sono presi in considerazione. Io non lo so, poi magari si scoprirà attraverso Meta, cosa che questo faceva il lupo solitario, l'islamico. Adesso qui vengono i messaggi, no? I musulmani, magari manco era musulmano, era ateo, oppure era. Non lo so, ma non ha importanza questo fatto. Il fatto è che io, ad esempio, da circa 15 anni ho una corrispondenza dal punto di vista mediatico, insomma, con adesso con le mail, prima questa signora che mi scriveva, adesso mi manda le mail, eccetera, è la mamma di uno schizofrenico. Guardate, è italiano, quindi non c'è nessun problema relativamente alla straniero o meno. Lei è disperata da anni, disperata perché non sa come gestire quello che prima era un ragazzo e che adesso è diventato un uomo. Quando è stata fatta la legge Basaglia, stiamo parlando della fine degli anni 70, era una legge che aveva una sua grande, chiusura straordinaria...
dei matrimoni, dei manicomi.
Esatto.
Aveva, più o meno, insomma.
Aveva che una lapsus. Sua logica. Vabbè. Aveva una sua logica, perché i manicomi erano obiettivamente dei lager. Però noi abbiamo buttato via, e l'ho detto non so quante volte, il bambino con l'acqua sporca. Perché non abbiamo trovato una soluzione alla questione del disagio mentale.
Si è lasciato sulle famiglie il peso.
Esatto, ma sapete perché? Per ragioni, e questo lo dico con fermezza, con forza, per ragioni ideologiche. Perché si diceva al tempo che la malattia mentale era l'alternativa all'imperialismo, al capitalismo, alla società occidentale, eccetera. Ragioni puramente ideologiche che hanno portato a migliaia di famiglie, perché guardate che qui abbiamo l'episodio di Modena, ma tutti i giorni Barbara mi pare prima ne parlavi, no? Anche a Vigevano era successo,
sì,
un episodio,
cosa analoga.
Ma ne succede tutti i giorni, che spesso non raggiungono gli onori della cronaca. La mamma accoltellata, spesso purtroppo tra l'altro sono le mamme, perché i papà se ne vanno ma le mamme rimangono e si ritrovano con queste situazioni. La psichiatria in Italia non funziona e la politica si è... Abbiamo un messaggio tra l'altro molto lungo e molto bello di un medico che speriamo di poter sentire fra poco.
Ci sente già.
Ah, perfetto. Che ha perfettamente ragione. La politica ha evitato accuratamente di parlare di questi problemi e queste sono anche conseguenze di questa disattenzione, di questa colpevole disattenzione nei confronti del disagio mentale, della malattia mentale. Ci si vergogna, è una stigma, ecco, mentre non ci si vergogna, qualcuno si vergogna a dire che c'ha un tumore, altri invece si vergognano per il fatto che esiste il disagio mentale, esiste, sotto qualsiasi forma.
Io aggiungo anche una cosa, Andrea, perché tu sei già, secondo me, un passo più avanti. Va anche individuata la malattia mentale.
Certo, no,
ci vuole
ragione,
qualcuno,
certo,
che si accorga, no. Che qualcosa non va e che si inizi un processo di controlli medici, di prese in carico magari dal servizio sanitario e dai servizi sociali. Ma ed è lì che poi la macchina si inceppa, perché pare che quest'uomo fino al 2024 fosse in cura. E
esatto,
poi cos'è
poi
successo?
Perdonami. A me è successo un paio d'anni fa, ho preso leggermente dentro un anziano signore, poi siamo diventati quasi amici e ho fatto pubblicare persino un libro alla figlia, e sulle strisce pedonali mi sono subito autodenunciato, insomma sono venuti quelli della polizia eccetera, mi hanno tolto la patente per circa 2 mesi, giusto, quella è la legge, ma mi sapete dire perché questo signore aveva la patente per guidare?
perché probabilmente nessuno, anche quelli che l'avevano in culo, avevano curato, avevano capito che poteva essere un pericolo. Dicevamo di un messaggio molto lungo di un medico che si chiama Massimo e che abbiamo ricontattato subito. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, benvenuti, ben a sentirvi.
Grazie.
Buongiorno, da dove?
Dunque, io mi chiamo Massimo Micitti, sono un medico e sto in Calabria.
Ok, prego.
Allora, quello che io vorrei esprimere, e mi trovo perfettamente in linea con quello che ho ascoltato, è il profondo disagio che c'è, che vivono le famiglie che vivono la disabilità psichiatrica, in particolare la disabilità che dopo la legge Basaglia prevedeva i REMS che erano luoghi di cura dei pazienti con disabilità psichiatrica e non sono stati mai attivati. Adesso i pazienti psichiatrici vengono tenuti in casa, vengono nascosti, vengono spostati da un luogo a un altro, ma fondamentalmente quello che c'è è una mancanza di volontà politica che dimentica di queste patologie delle famiglie, che sono costrette a vivere in un disagio non indifferente, con delle difficoltà ancora maggiori nel pensare che il dopo di noi non fa nulla per queste patologie. Quindi penso che sia giusto sollevare questo problema, legato non al fatto che la psichiatria o la malattia in genere sia legata a un passaporto che non ha nessun significato in questo momento, e sono d'accordo con il dottor Giacalone, ma fondamentalmente quello che serve è un riconoscimento della patologia e una presa in carico da parte delle strutture dedicate ai malati e cura alle famiglie, sostegno alle famiglie.
Manca la volontà politica, Davide?
Prima di arrivare alla volontà politica, vorrei approfittare del medico, che è anche però ha una sensibilità politica, è stato parlamentare. Poniamoci una domanda, facciamolo in maniera collettiva, senza dover pensare che ci sia una parte o l'altra, e cioè, allora, la malattia mentale è una malattia, come avere l'appendicite, come rompersi una gamba, no? C'è qualcosa che non funziona. Però, attenzione, perché se ti rompi una gamba è impossibile che tu non ti accorga di avere un problema, che ti si è rotta una gamba. Se ti si rompe qualcosa in testa, non è detto che tu sia consapevole, cioè che il paziente sia consapevole del suo problema. La domanda al medico politico, che ha sensibilità politica, è: fino a che punto seguire queste persone, lascia perdere quelli che sono competenti fuori di testa, quelli da camicia di forza, lo riconosce anche il vicino di casa, ma fino a che punto seguire, dare dei farmaci a queste persone è una terapia, e da quale punto in poi comincia a essere anche una forma di controllo sociale? Cioè, fin dove si può spingere in posizione medica in casi di questo tipo?
È molto difficile dare una risposta con degli endpoint precisi. Quello che è importante è riconoscere la malattia e sapere come curarla. Ci sono dei medici che fanno questo. L'imposizione del farmaco può a volte annientare la persona, farla sopire, dormire. Non è questo quello che serve. Quello che serve è integrarla in un percorso legato alle sue capacità. L'integrazione sociale non si fa con un ghetto, un luogo di reclusione, ma si fa con luoghi dedicati al lavoro, dove si possono sfruttare quelle che sono le capacità residue delle persone e non quelle che sono le capacità che hanno perso. Quindi non è tutta una volontà che viene mancata, che non c'è più. Gli ospedali di Barcellona, gli ospedali di Civitavecchia sono luoghi dove le persone venivano recluse e anche maltrattate, legate ai letti. Ci sono ospedali in Calabria dove pazienti malati psichiatrici hanno ucciso degli altri psichiatrici, degli altri pazienti psichiatrici. Purtroppo c'è la mancanza di attenzione verso un problema che è molto importante, che vede tante famiglie soffrire un silenzio molto dignitoso.
C'è un vuoto che va attribuito al post legge Basaglia, come si diceva poco fa, oppure siamo su un piano diverso?
Assolutamente sì, la legge Basaglia prevedeva i REMS non sono attivi e quelli che ci sono strapieni e spesso e volentieri i pazienti che hanno commesso dei momenti delittuosi vengono reclusi nelle carceri che non sono adeguate a raccogliere certo. questo tipo di pazienti e non possono assolutamente impedire che la loro violenza si possa scatenare anche nei confronti delle altre persone recluse.
In fondo tutto sommato come collettività abbiamo lo stesso problema del malato di mente che però non è, diciamo, conclamato, cioè ammettere con noi stessi che abbiamo questo genere di problema,
certo,
e quindi si spera di scantonarlo, tenuto presente che ogni volta che provi a affrontare un problema sanitario cercando di prevenire i problemi più grossi, naturalmente questo comporta anche una spesa, ma vedete, se uno guarda Modena dice, beh, forse sarebbe stato meglio spendere.
Ne valeva la pena.
Faccio un paio di precisazioni. Sì. Allora, i REMS a cui il dottore faceva riferimento sono residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero strutture sanitarie residenziali dedicate a persone con disturbi mentali che hanno commesso reati.
Gli ex ospedali psichiatrici.
Sì, però attenzione, nell'ospedale psichiatrico non necessariamente avevi commesso dei reati.
Certo,
no? Qui è diverso. Seconda cosa, perché qui è tutto bello. Bello, no? Dire la presa in carico, però se io ti prendo in carico, ti dico che devi prendere queste pastiglie, ti invito a fare questa terapia e tu non lo fai, noi cosa facciamo? Qualcuno ha messo l'accento anche sul fatto che, diceva prima Andrea, e questo perché aveva la patente, ma voi pensate che ad una persona con problematiche mentali, anche
sì,
se togli la patente, esatto, cioè questo sale in macchina, patente o non patente, se ha una macchina,
ancora noi non sappiamo molte cose.
Certo, però quello che io voglio dire è che io medico, ti posso anche curare, ti do la terapia, ti dico fai questo, ci rivediamo tra un mese, tu le pastiglie non le prendi, tra un mese non ti fai vedere e cosa succede?
Grazie per essere stato con noi, per aver aperto le telefonate.
Sì, dottore,
grazie.
Poi avendo lui una grande esperienza.
Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Questo messaggio è incredibile. Buongiorno, quando esisteva la visita di leva, eventuali problemi psichici emergevano. Sì,
emergevano con il test dei tre giorni, dei fiori.
Gli esaminatori emergevano gli test dei problemi psichici.
Andiamo dal
caporale invasato.
Appunto. Esatto. Da Lorenzo il telefono. Ci sei, Lorenzo? Ciao.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Da dove ci chiami?
Siamo da Fermo. Ciao, buongiorno Davide. Buongiorno Andrea.
A Fermo, zona Giro d'Italia, giusto?
Bravo, sì, Giro d'Italia, ieri.
Vai,
sì.
Vai.
Si tiene aggiornato il ragazzo.
È l'unica cosa di sport che sa, non sa neanche che oggi c'è il derby a Roma.
Ma figurati.
C'è, non lo sappiamo.
C'è la festa scudetto, se per questo a Milano.
Infatti.
Prego.
No, diciamo il tema è già stato sollevato, ovviamente, quello del perché questo soggetto aveva la patente, perché, come dicevo prima, alla persona che mi ha risposto qualche mese fa, se non ricordo male, forse il ministro dei trasporti aveva sollevato il tema delle visite durante, diciamo, i rinnovi o comunque l'acquisizione della patente. È un problema che credo resti, però non risolve, perché come avete già detto uno può prendere la macchina anche senza patente e compiere comunque un test in consulto come questo. C'è un tema che Davide ha sollevato con la sua solita, ovviamente, acuta intelligenza, è quello del fatto che si possa ripetere per emulazione. Io ricordo con grandissimo dispiacere e con grandissimo dolore quello che credo che Davide lo ricordi con me, perché era ministro, un nostro carissimo amico, il suicidio dei militari, no? Durante il periodo del ministero della difesa di Spadolini, cioè se ne ammazzava uno e il giorno dopo due giorni se ne ammazzava un altro. Quindi il rischio dell'emulazione c'è, ed è secondo me il rischio più grande, perché il controllo comunque, per quanto possa essere fatto, una mattina può alzarsi il primo cretino di turno e compiere con la macchina, con uno scooter, con qualsiasi mezzo, un gesto ingiustificabile e ovviamente incredibile come questo, come altri ovviamente che avvengono ovviamente nel mondo. Quindi solo questo, perché credo che la ricetta non la conosca nessuno, insomma all'interno delle nostre menti può annidarsi quella oscura, diciamo così, materia che ci porta in un qualsiasi momento della nostra vita a compiere un atto che non è giustificabile.
Questo non c'è dubbio. Teniamo presente che la stragrande parte della letteratura della paura, del terrore, da millenni è basata su cosa? È basata sulla conoscenza. Io conosco Andrea, frequento Andrea, sono amico di Andrea, eccetera. E però a un certo punto c'è una trasformazione, no? Cambia, diventa normalmente, appunto, Jekyll e Mr. Hyde c'erano le droghe, ma anche senza quello. E questo può capitare, cioè, o forse capita, diciamo, magari in maniera contenuta, forse a tutti, no? Cioè, quello, perché a tutti sembra la persona paciosa, e in realtà quello dice: no, io l'ho visto arrabbiato in una maniera. Questo può capitare a tutti. Il confine tra l'alterazione umorale e la malattia mentale è un confine che lo puoi attraversare, cioè lo puoi riconoscere solo a cura di medici, perché sennò qua diventiamo la società dei ciarlatani, cioè ognuno si inventa le sue. Cosa succede quando quel confine, primo, come viene individuato, e secondo, cosa succede? Perché se è come la cura dei calcoli renali, cioè uno va dall'urologo, l'urologo dice: guardi, faccia questo, questo e quest'altro. Normalmente lo fai perché hai paura del dolore che è indotto dal calcolo renale, ma se no, vuol dire, se non lo vuoi fare, non lo fai, torni a casa, butti via tutto e butti la ricetta, diciamo, ma quello lì secondo me non capisce niente. Problemi, sono affari tuoi. Cosa succede se questo comportamento messo in atto da una persona che ha squilibri mentali può diventare pericoloso, certo, per gli altri? Infatti. Questo è il punto. È difficile trovare l'esatto momento in cui a un certo punto lo devi bloccare.
No, certo. Ecco. Anche perché, voi mi insegnate, nei paesi ad esempio dittatoriali c'è un abuso della diagnosi di malattia mentale, no?
Il dissidente è malato mentale. Come fanno a capire che questo è il migliore mondo possibile?
Se avete letto quella geniale autrice, purtroppo poi morta, la Politkovskaja, che ha scritto libri bellissimi su Putin, la Russia, eccetera, lì c'è una tradizione addirittura secolare, certo, di accusa, no? Cioè, quello è un matto e quindi lo rinchiudiamo in Siberia. E chi si è visto, si è visto. Però attenzione, vedete, c'è anche un'altra chiave di lettura che deve portare ad una riflessione. Perché avete oscurato il suo profilo social? Noi no, ovviamente non abbiamo questo potere.
Ed è quello che stanno chiedendo,
esatto,
le autorità inquirenti.
Perché lo volete, ma questa è un'affermazione, perché lo volete far passare per matto? Invece è stato un attentato, ditelo. Ora, come... Questo è l'orrore che a me fanno i social, no? Cioè la certezza su tutto. È certamente un malato mentale, è certamente invece no, è un musulmano terrorista. Non sappiamo ancora niente, c'è un'indagine in corso e al di là di tutto ci sono delle persone che soffriranno per tutta la vita. Quelle due persone a cui hanno amputato le gambe vivranno il resto della loro vita, se riusciranno a sopravvivere, su una carrozzina a rotelle. Non è un caso che oggi il Presidente della Repubblica Mattarella vada a Modena, cioè perché non è stato un incidente qualsiasi, è stato qualcosa di veramente spaventoso.
Anche perché sulla questione delle conclusioni affrettate, non molto tempo fa, in molti presero un granchio, mi riferisco alla questione del poliziotto, no? Era legittima difesa,
come no?
Non
certo,
era legittima difesa, distanza di 24 ore, la situazione poi ha preso delle pieghe diverse.
Rogoredo, esatto, il delinquente era lui.
Allora, tra poco ancora voi, 02 25 15 15 e poi messaggi.
C'è un divario tra la chiusura dei manicomi e l'effettiva capacità dei servizi territoriali di farsi carico dei pazienti. Molte famiglie si sono ritrovate sole ad affrontare patologie gravi. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5.
Lo so, quando mi sento persa, sola. quasi a fondo e sai che solo uno fra tanti ti guarderà come sei, ti viaggerà quando ridi nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai, e solo a uno fra tanti importerà come sei, come guardo io adesso il tuo viso, mai nessuno al mondo così potrà mai, sono io fra tanti, come quando dicevo che il tempo ti consola, e ora so che il tempo non cancella niente. Disegnerò sulla faccia ogni riga la mia storia, con le domande ancora dentro aspetterò che pioverà prima di amarsi a fondo, e sai che solo uno fra tanti
di Giorgia qui su RTL 102.5. Io fra tanti, sono le 9:41, è la domenica dell'indignato speciale.
Allora andiamo da Paolo allo 02 25 15 15. Ci sei, Paolo? Buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Io non volevo entrare sul tema specifico perché non ho elementi per valutare quello che è accaduto, però volevo parlare della malattia mentale. Lì spesso e volentieri viene affrontato, le molte versioni che ho ascoltato peccano di una cosa, cioè io sono 30 anni che lavoro, sono direttore di un RSA per la salute mentale, quello che avviene oggi non è un problema specifico della salute mentale, è che nel caso della salute mentale diventa ancora più difficile da affrontare. Cioè quello che viene oggi è un problema generale, un problema legato al discorso della sanità. Che cosa avviene? Prima che il soggetto che ha problemi di salute mentale diventi un mostro o abbia delle manifestazioni eclatanti, succedono una serie infinite di cose e nessuno interviene. Ma non intervengono non per mancanza di volontà, cioè i centri per i servizi per la salute mentale, che dovrebbero essere il CSM, dovrebbero essere, o il Dipartimento di Salute Mentale, che dovrebbe essere il front office con il territorio, cioè quello che va ad accogliere le richieste. Oggi nel 90% dei servizi faticano per vivere la quotidianità, per gestire quello che hanno, perché c'è mancanza di psichiatrici e c'è mancanza di personale sanitario. Quindi se si arriva a un discorso di questo tipo, perché non c'è un intervento? Perché è vero la legge Tartaglia, però è avvenuta una cosa assurda in questo momento. Mentre lui, il cavallo Giorgio, l'ha tirato fuori dalla struttura, per i pazienti quel cavallo ancora è rimasto all'interno delle strutture, perché è vero che abbiamo cambiato faccia, si sono cambiate le strutture, però il problema ha ancora oggi la stessa gravità ed è un problema difficile da intervenire, e in mancanza di risorse e di personale diventa ancora più complicato.
Davide, Andrea?
Credo che il tema non possa essere solo o prevalentemente quello di personale e di strutture, quindi tanto per tornarci, c'è un problema della spesa. E non credo nemmeno, perché fioriscono i riferimenti alle visite militari, quindi diciamo, non credo nemmeno agli screening di massa di questo tipo. Teniamo presente che quelli che parlano delle visite militari hanno in mente l'Italia degli anni 50, 40, 50, forse anche prima, cioè quando tu arrivavi a 18 anni, dove era largamente probabile che tu non avessi mai incontrato un medico. Avevi incontrato l'ostetric, cioè, ma non l'avevi salutata, l'ostetrica il giorno della nascita, e poi se tutto è andato bene. Questa è una realtà inesistente oggi in Italia, è quasi impossibile riuscire ad arrivare a 18 anni senza avere mai incontrato, sono altro per le vaccinazioni, a scuola per le questioni di ginnastica, quindi sono cose un po' fuori dalla realtà. Il problema specifico delle alterazioni mentali o malattia mentale che dirsi voglia, senza manifestazioni criminali, perché è chiaro che se hai commesso un reato cambia completamente, diciamo così, la musica. E questo è il problema enorme, è quello di non ignorarlo e scaricare tutto sulle famiglie, cosa che purtroppo accade, e b, di porsi il problema culturale, politico, cioè, se volete, ideale, di capire qual è il limite di possibile ingerenza nella vita altrui. Ecco, quando capita una cosa come Modena, adesso è facilissimo dire sì, quello andava fermato nel 22, nel 23, grazie, già, certo. Adesso che lo sai, ma prima non lo sapevi.
Certo. Allora, 378-378-125, leggiamo un po' di messaggi che ci arrivano tra i molti.
Allora, problemi mentali, però sapendo quello che faceva e scappando poi con un coltello, siamo sicuri che non ci fosse l'intento? Beh, l'intento era quello rabbioso, assolutamente, e il meccanismo che gli è scattato in testa, poi quello che ci interessa. Matto
comunque,
o consapevole?
Comunque quella dinamica lì sembrerebbe confermare che è proprio totalmente fuori di testa, perché come pensava di poter andare, cioè ha colpito con la macchina, cioè, e pensava di andare da qualche altra parte, come poteva... Ecco, se fosse stato un attentatore, diciamo, radicalizzato, probabilmente sarebbe stato saggio fare il vuoto attorno, perché magari si faceva esplodere, ma che potesse scappare era pari a zero. Questo, diciamo,
Allora, grazie Paolo per essere stato con noi. Ci ha chiamato un altro Paolo, sì, che è Paolo Ruffini. Ciao Paolo, grazie per insomma, l'interesse, e a te la parola.
Ciao.
Prego.
Ciao Paolo. Buongiorno, buona domenica a tutti. Seguivo la trasmissione, intanto volevo farvi i complimenti perché è una bellissima trasmissione e state trattando un tema delicatissimo con grande approfondimento. Io volevo sganciarmi dell'episodio di Modena un attimo, perché prima è stata detta una cosa molto importante che sottolineerei, cioè la mancanza di consapevolezza di una patologia psichiatrica e di una problematica psichiatrica. C'è uno stigma fortissimo rispetto al fatto che io ho ancora paura di essere matto. È un retaggio culturale atavico che noi abbiamo nel nostro paese. Io a mio padre non sono riuscito a dirgli che andavo dallo psicologo, perché lui, appunto, nonostante fosse un uomo estremamente colto, mi diceva: ma che stai matto che vai dallo psicologo? Non siamo riusciti ancora a sradicare questa condizione, e persone, centinaia di migliaia di persone che versano in condizioni difficilissime, penso anche a una brutta malattia come la depressione, agli attacchi di panico, vivono in condizioni di disabilità che molto spesso viene scherzata. Anche se io non posso prendere l'ascensore, mi dicono: ma dai, tanto non prendo l'aereo, ma dai, tanto non cade, no? Ma non è il problema che caschi,
una sottovalutazione, no?
Certo, che ho un attacco di panico,
una sottovalutazione continua, e questa è una delle cose che io personalmente nel mio piccolo sto cercando di combattere, stando vicino anche a queste persone che... Io penso anche al periodo del lockdown, del Covid, tutti i mezzi di informazione giustamente stavano vicino a persone che avevano un cane o che non potevano fare sport, ma sono state ignorate centinaia di migliaia di famiglie che hanno vissuto in condizioni avverse perché avevano una disabilità psichiatrica in 40 metri quadrati e non sapevano come affrontarla.
Andrea?
Ma è così, Paola ha usato un termine perfetto, lo stigma. Non c'è niente da fare, è uno stigma che ti porti dietro per tutta la vita, e io ho scritto un libro, ad esempio, tanti anni fa, quindi non faccio pubblicità, sulla depressione, e parlando con un notissimo professore, il professor Pompili, bravissimo, e ha seguito da anni questo tipo di problematiche, anche lui confermava come una delle difficoltà principali è il riconoscimento di questa problematica, di queste problematiche. Guardate, ci sono poi dei messaggi, lo dico anche a Paolo per una riflessione comune, no? Una signora, Giulia, dice: ma come mai gli islamici e molti ragazzi vanno sempre in giro con un coltello in tasca per difendersi o per offendere? Ecco, qui abbiamo già ricevuto i messaggi che dicono che noi siamo comunisti con la K e quindi non vogliamo dire che questo era un attentato terroristico, eccetera. Noi non sappiamo ancora.
Se i terroristi stanno anche in procura, perché al momento non glielo contestano.
Allora, diciamo che ancora non sappiamo nulla e dobbiamo utilizzare quella prudenza e quel condizionale. Davide sorride perché ci ho appena scritto un articolo che uscirà nei prossimi giorni sulla Ragione, proprio sulla la sparizione del condizionale nel nostro linguaggio, soprattutto nella narrazione giudiziaria. Però vorrei ricordare all'amica Giulia che a Taranto un gruppo di ragazzi, 4-5, che sono stati peraltro poi individuati e che andranno a processo, alcuni addirittura minorenni, hanno ammazzato un signore del Mali che era un lavoratore regolare, senza nessun problema, anzi tutti hanno detto che era una persona per bene. Non sappiamo che religione frequentasse o alla quale religione appartenesse, e non ce ne frega neanche niente. Il problema è che questo è stato ammazzato con il coltello. Gli episodi con il coltello degli adolescenti ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione.
E se l'assassino, siamo alle prime mosse delle indagini, quindi stiamo a vedere.
Ma io dico ancora il presunto.
Esatto, il presunto assassino però ha già detto: ma l'ho fatto per difendere i miei amici. Lascia perdere le scuse, le cose. Mettiamo che sia vero che lui l'abbia fatto per difendere i suoi amici. Si rende conto il mondo dell'informazione, il mondo della politica, della responsabilità che ha di avergli fatto credere che era di fronte a un nemico?
Certo, certo.
Paolo, ma io credo che lì, mi permetto, prescinda un attimo dalla tematica della patologia mentale, ma un disagio sociale molto più ampio, sennò rischiamo di fare come Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido di cuculo che per risparmiarsi la galera si fingeva matto. Sì, esatto. È come quei signori che hanno ucciso Willy Monteiro a botte in 40 secondi, certo, no? Certo, cioè, certo. Lì è una tematica in cui dovremmo indagare sul fatto che i ragazzi di oggi forse hanno un'altra idea di vita, no? Io lo dico molto spesso, che cioè, una delle più banali riflessioni che posso farvi è: se prima noi potevamo dire entriamo nella storia e facciamo qualcosa che dura per sempre, ora un ragazzo di 15 anni dice facciamo una storia ed è una cosa che dura 24 ore. L'orizzonte su Instagram, l'orizzonte della vita dei giovani si è ridotto molto, e non credo che dipenda necessariamente da loro, ma più da noi, che non abbiamo saputo restituire un adeguamento rispetto ai cambiamenti tecnologici che sono avvenuti, insomma.
Però tu prima hai detto una cosa importante sulla quale vorrei tornare un attimo prima di salutarti, no? Tu lavori molto su questi temi e hai detto forse è ora di mettere da parte il ma dai cosa vuoi che sia, rispetto, hai fatto l'esempio dell'ascensore, rispetto a delle paure, delle insicurezze, no? di chi ci sta intorno quotidianamente. Che reazioni vedi quando poi, no, metti in campo magari questi temi, quando ne parli? Tu ne parli molto anche con i ragazzi, ad esempio, c'è un tema generazionale.
Un'empatia, un coinvolgimento totale. Il professore prima diceva giustamente: mi rompo la gamba e la vedo. Se io ho un disagio bipolare non si vede. E se io ho un attacco di panico e vado al pronto soccorso, mi dicono non è niente.
Anzi, sei considerato un rompipalle.
Bravo, allora lo svilimento continuo della patologia, lo svilimento continuo del paziente porta a una frustrazione repressa che quando tu ne parli, e di nuovo grazie che ne parlate, arriva subito qualcuno che si sente partecipe di questo, perché nella vita l'abbiamo vissuto tutti, e alzi la mano che non ha vissuto un momento particolarmente duro, che poi sia stato diagnosticato o no, quello è un altro discorso e lavoriamoci.
Non solo dai medici ma anche da chi ci stava intorno, diagnosticato e capito.
Ma io vi assicuro che poi la psichiatria è un tema delicatissimo. Io ho fatto un documentario sull'Alzheimer che era considerato psichiatria, ovviamente neurologia. Ho lavorato a San Patrignano e ci sono tanti casi psichiatrici, per esempio degli ichicomori. Cioè, San Patrignano ormai c'è molta più gente che forse adesso ha dipendenze derivate da digitale piuttosto che dall'eroina.
Davide ne sa qualcosa perché accanto a Muccioli ha, diciamo, condiviso, è vero, una parte consistente della tua vita professionale, se non sbaglio.
Non professionale, umana, lunghissima, però ha ragione Ruffini in una cosa che non ha detto ma che per noi è scontata: è cambiato il mondo delle dipendenze, è radicalmente cambiato, cioè quello che fine anni 70 era prevalentemente eroina, poi c'era anche la cocaina, c'erano l'alcol, ma insomma era prevalentemente eroina, e di ragazzi che in realtà però erano uomini e donne belli maturi, cioè avanti negli anni, vedi, avevano superato abbondantemente la ventina e dotati di una qualche consapevolezza, cioè averlo fatto, non puoi diventare tossicodipendente per scelta. E però si rimette rimesso su quella strada per una qualche forma di scelta. Poi piano piano il mondo è virato e sono cominciati ad arrivare ragazzini veramente, diciamo, quasi preadolescenti, per ballare più a lungo. E poi si è passati anche, appunto, come diceva adesso Ruffini, alle dipendenze non necessariamente farmacologiche, certo, ma non per questo...
meno,
diciamo, meno invadenti. Quindi è cambiato molto il mondo. Quello mio, io c'ho un'età, quello mio era quello della fine degli anni 70 e gli anni 80.
Grazie a Paolo Ruffini, grazie per averci chiamato. Perché è stato un contributo ottimo.
Lo dico ancora con Ruffini presente. Ed è sempre la dipendenza la conseguenza di un vuoto. Attenzione, perché non è che tu sei malato di dipendenza, è che quella dipendenza colma un altro vuoto e data l'età, la condizione, sono prevalentemente l'incapacità di accorgersene in famiglia o dei tuoi amici più vicini. Ecco, la speranza di spegnere il sintomo ti porta alle dipendenze che poi diventano a loro volta delle patologie.
9:56, allora ci fermiamo un attimo, mettiamo i Duran Duran e poi torniamo in diretta.
E Duran Duran qui su RTL 102.5 in chiusura quasi della nostra prima ora insieme. Allora, dobbiamo cambiare argomento. Si cercano elettricisti,
sì, muratori,
idraulici, muratori, falegnami,
sono manutentori.
Manutentori, beh, era un po' generico, però manutentore di cosa? No, caldaia,
insomma,
caldaia,
di cose.
Aria condizionata.
Perché? Perché in settimana è uscita la lista di quelli che sembrano diventare sempre di più i lavoratori introvabili, con quasi uno studente su due delle superiori, il 48,9% per l'esattezza, che scarta a prescindere l'idea di svolgere un mestiere tecnico pratico. E ci siamo chiesti perché questi profili più tradizionali rischiano di diventare sempre più rari, allo 02 25 15 15 e parliamo insieme a voi.
Eccoci qua nella domenica dell'indignato speciale, la nostra seconda ora, 02:25:15:15, cercasi, segnate, autisti di mezzi pubblici, manutentori in senso lato, impiantisti elettrici, idraulici, saldatori, insomma i ragazzi più giovani non vogliono più fare queste professioni, o meglio non vogliono accedere a quelle scuole che poi li preparerebbero per questo, eppure trovare un idraulico, insomma, si fa fatica e si fa anche pagare. Perché non lo vogliono più fare? 02:25:15:15.
Parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia, gli ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero, per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio, sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
Vediamo una lunga, lunghissima estate in compagnia di questa canzone dei The Colors. Rolling Stones qui su RTL 102.5, 10.08 nella domenica dell'indignato speciale.
Allora, il dato l'abbiamo così messo in campo poco fa: elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori, professionisti più introvabili del 2026. Davide, Andrea, poi andiamo al telefono, ci dicono, tra l'altro le telefonate sono già molte e tra l'altro anche con delle storie proprio lavorative che tra poco ascolteremo.
L'idraulico ce l'abbiamo,
l'idraulico ce l'abbiamo già. Vi stupiscono questi dati, Davide, Andrea, oppure riflettono così una tematica che ha a che vedere con il mercato del lavoro alla quale siamo abituati da diversi anni?
No, non mi stupiscono perché riflettono da una parte una realtà del mercato del lavoro e dall'altra una sorta di pregiudizio culturale, se uno può dire, perché non oserei chiamarlo ideologico, ma anche culturale è un po' troppo, ma una sorta di pregiudizio, cioè sul lavoro. Allora, quello che dobbiamo tutti quanti, diciamo, interiorizzare è che il lavoro, dicesi lavoro, quella cosa che io faccio in cambio di denari. Se questo lavoro che faccio coincide con la passione della mia vita, questo, faccio il cantante e mi piace cantare, però non è che il cantante si limiti a cantare. Qualsiasi attività, qualsiasi, dal migliore avvocato al più grande medico, al più grande scienziato, ha una quantità di ripetitività rutinaria impressionante. Infatti lo chiamano lavoro, che io faccio in cambio del soldi per campare. Questo non mi impedisce di coltivare passioni per altre cose, vuoi che sia l'egittologia, vuoi che sia il gioco del tennis, ognuno ha la sua e buon pro gli faccia. Però se non sono Sinner, difficile che qualcuno mi paghi, anzi devo pagare per andare a giocare a tennis, devo affittare il campo, quindi mi costa, non ci guadagno, ci guadagna qualcun altro a farmi giocare, però questo lo posso fare. Dal che deriva che siccome quei tipi di attività, diciamo quelli che erano una volta i vecchi artigiani, che oggi sono i capaci di intervenire manualmente in cose che sono insostituibili, perché se dal soffitto ti entra l'acqua non è che puoi chiamare un filosofo, né puoi affrontarlo con filosofia, bisogna che qualcuno impermeabilizzi il soffitto, se l'anta dell'armadio è venuta giù bisogna che ci sia il falegname e così via, sono lavori ben pagati. Non sono affatto lavori poveri, quindi nella logica sana il lavoro è quella cosa che faccio investendo il mio tempo e ricavandone denaro, dovrebbero essere delle mansioni ambite, anzi devo dire che nel tempo diventeranno sempre più ricche, certo, e sempre più ambite. Malissimo il disincentivarli per quella forma di pregiudizio che non ha minimamente senso. Oh, ragazzi, fare l'avvocato parafangaro, con tutto il rispetto, diciamo, quelli che si laureano in giurisprudenza prendono l'abitazione per fare l'avvocato e li chiamano parafangari con maniera dispregiativa, intendendosi quelli che si occupano soltanto degli incidenti stradali, ma non è che sia più esaltante che costruire un mobile o mettere su tutta la falegnameria di una casa. È molto più bella la seconda cosa rispetto alla prima.
Andrea.
Guarda, faccio una citazione che faccio credo da 20 anni. Allora, a Roma c'è un istituto, si chiama ITIS, che ELIS, scusatemi, quello è un altro ancora. L'ELIS è un'istituzione che opera nel quartiere Tiburtino. Non è proprio un quartiere, diciamo così, di quelli in, no? Non è Parioli, via, ecco. I ragazzi hanno cominciato negli anni 60 con loro leggeria e loro ficeria. Adesso hanno fatto anche, io ho fatto addirittura degli incontri con loro parlando, pensate un po', di filosofia con ragazzi che provenivano tra l'altro da famiglie con notevoli difficoltà di natura, non solo economica, che era un corso legato alla domotica, cioè avete presente, no? La casa che si può accendere il fornello facendo accenditi, no?
Scusami Andrea, solo per i dati arrivano proprio da ELIS, i dati di cui parliamo, ecco, no? Che ogni anno si occupa di fare questo report.
Il direttore è un mio carissimo amico, magari ci sente, poi lo chiamiamo. E che cosa succede? Che loro hanno fatto un corso di manutentori dei treni ad alta velocità. Avete un'idea di che cosa sono i treni ad alta velocità, no? Il Frecciarossa, gli Italo, eccetera. Bene, sono 110-120. Fin dal primo anno sono stati contattati da Trenitalia per essere assunti subito, quelli che naturalmente meriteranno, perché non è che tutti sono capaci. Ci mancherebbe altro, perché è un lavoro, tra l'altro un lavoro delicatissimo, perché insomma stiamo parlando di mezzi, è come uno che fa i controlli degli aerei, no? Cioè, ecco. Loro ne hanno fatti di tutti i generi di questi corsi e hanno ottenuto dei risultati straordinari. Però, ha detto bene Davide, e ritorniamo al tema che abbiamo affrontato nella prima ora, c'è un po' uno stigma. Io ho un carissimo amico, proprio il mio idraulico tuttofare, rumeno, simpaticissimo, parla come Chivu, quindi potete immaginare quanto ancora mi sia più simpatico. E però lui vuole che sa fare tutto, però lui desidera che sua figlia studi, faccia sì, no, si deve laureare. E uno dice, ma perché lui ha una figlia, magari più difficile, perché per le donne è ancora più difficile questo discorso. Però per quale motivo, dice, non ci sono più questi, gli elettricisti, ma perché non ci sono più le scuole? Io quando facevo il liceo classico, alcuni miei compagni facevano invece l'istituto tecnico. E quindi io facevo, lo dicevo a Davide prima, la versione di greco il pomeriggio, no, oggi non posso venire, cioè devo fare i compiti di greco. E lui diceva, io devo fare il disegno tecnico perché domani abbiamo la prova sul tornio. Oggi non ci sono più.
Vabbè, esistono ancora gli istituti tecnici che fanno queste cose, magari sì. Hanno meno.
Sono stati anche istituiti quelli che funzionano, fra l'altro, benissimo. Purtroppo ce ne sono pochi. Ma
gli ITS.
Esatto, sono il corso post-diploma che è altamente specializzante. Ma ripeto, è proprio l'idea. È come se uno dicesse: siccome io faccio l'idraulico. Nella vita cosa sei? Sono un idraulico? No, nella vita magari faccio poeta e comunque guadagno un bel po' di quattrini facendo l'idraulico. Cioè l'idraulico che riesce a venire a risolverti il problema a casa è fondamentale quanto il dentista quando ti fa male l'incisivo. E giustamente vengono remunerati in ragione del fatto che ne hai bisogno, esatto. Ma ci mancherebbe altro. Ma poi non è che questo significa che questo nella vita, se non c'ha un rubinetto da avvitare, non riesce. Quando smette,
sai,
fa un'altra cosa.
E c'è una categoria che non abbiamo citato, ma me l'hai fatto venire in mente con l'emergenza. Io non vi dirò mai quanto ho pagato un fabbro d'urgenza perché non mi si apriva più la porta. Era una domenica a mezzogiorno.
C'è proprio il pronto soccorso.
E lui è arrivato nel giro di un'ora, io ero fuori casa e l'ho pagato. Non ve lo dirò mai, ma è una cifra impressionante.
Purtroppo è una cosa che capita spesso, diciamo, purtroppo alla gente, è capitato anche a me di chiamare l'urgenza, effettivamente la cifra è impressionante, ma è ancora più impressionante che la tua porta blindata lui la apra. E questo effettivamente è abbastanza scioccante. Infatti io l'ho detto, scusi, ma dice no, vabbè, ma insomma bisogna saperlo fare. Ho capito, ma la lascio aperto. Dice no, questo la faciliterebbe un po' troppo. Comunque non creda che non si possa aprirla, perché l'ha aperta in 5 minuti.
Era Lupin, evidentemente.
Andiamo da Pino. Pino, ci sei?
Sì, che ci sono.
Da dove, Pino? Da dove ci chiami?
Colonia Monzese.
Ah, vedi che te l'ho apparecchiata bene. Idraulico, Colonia Monzese, che se abbiamo bisogno
pronto
che succeda qualcosa in radio è già sul posto.
Per noi,
siamo a Colonia. Per voi di Roma è più complicato.
Trovatevelo apparati. Sì.
Esatto.
Prego, chiamate. Allora, vabbè, volevo fare i complimenti prima di tutto per tutta la trasmissione. Poi, effettivamente, sia il dottor Giacalone che Pamparana vedono benissimo la situazione, che effettivamente un artigiano non è differente da un dottore, un dentista o quant'altro. Perché io ho iniziato nel lontano 84 a fare questo lavoro qua, appena dopo le scuole medie ho fatto un po' di scuola superiore, poi ho dovuto abbandonare e poi ho iniziato proprio ai tempi, c'era l'artigianato e c'è l'apprendistato e potevi iniziare a 14 anni. Ed è una cosa che è stata tolta in Italia, che secondo me è una delle cose più fondamentali che si poteva fare, perché imparavano, o come ho imparato io, questo mestiere qua. Poi pian piano ho fatto anche scuole, ho fatto corsi, mi tengo aggiornato su tutte le varie cose che bisogna fare e non nascondo che effettivamente è ben pagato. Ci sono stati dopo gli anni, fine anni 80, inizio anni 90, che questa idea dell'artigiano è stata abbandonata purtroppo, ed è stata abbandonata dai genitori che cominciavano a decidere se farli lavorare i figli o mandarli a scuola. Dovevano mandarli a scuola, scuole tecniche, e farli sia lavorare che farli studiare. Invece no, siamo diventati tutti dottori in qualcosa, ma non abbandonando l'idea dell'artigianato. L'artigianato è quello che non dobbiamo dimenticare, che ha fatto parte di far diventare questo paese qua un grande paese.
Non penso però che manchino i percorsi, no, per arrivare a fare questi lavori. Qui questo dato ci dice proprio che manca la voglia, la propensione, cioè il 48,9% di chi è alle superiori, no, certo, dice io non li voglio fare più quei lavori lì, non li voglio fare.
Anzi,
non li so.
Ma ancora delle superiori è l'orientamento alle medie.
Cioè la strada per farli c'è, non è che siamo diventati un paese in cui nessuno ti insegna più.
C'è la strada per farli e ci sono anche molte imprese, perché appunto l'artigiano, adesso giustamente ci sono le scuole, una volta era l'apprendista andava presso, certo, l'artigiano competente e imparava lavorando contemporaneamente. Adesso fortuna, è bene che ci siano le scuole, però in Italia ci sono molte imprese che fanno questo genere di cose, per esempio la manutenzione ai giardinaggi, la manutenzione degli impianti elettrici,
la prevenzione pubblica,
mi dicono quasi tutti noi vorremmo, ma magari trovassi qualcuno che è disposto a venire a imparare. Purtroppo sì, non è così, e qualche volta si esagera nel dire, sai, se vengono i più giovani poi la chiamata la domenica non la vogliono fare. Vabbè, questo non sarebbe neanche così grave, nel senso che poi si devono ancora imparare, ma non è tanto questo, è che è il ragionamento invertito rispetto appunto al nostro amico che è ancora in linea, adesso gli diamo la parola. È il ragionamento invertito: se io faccio l'idraulico e lo so fare bene, e in ragione del fatto che lo so fare bene faccio pure i soldi, e contemporaneamente io ho una passione per la letteratura e sapete cosa c'è? Voglio anche prendermi la laurea in letteratura, quella la vedo come un mio personale successo e continuo a guadagnare i soldi facendo l'idraulico.
Guarda, Davide,
se invece mi sono laureato
come quelli che suonano
in economia o in giurisprudenza e poi mi dicono guarda, tanto tu non puoi fare né l'avvocato né l'economista perché non c'è, cioè, proprio non è aria, devi fare l'idraulico, la stessa identica cosa la vivo come una sconfitta. E questo è un errore.
Certo, ti ha risposto un amico nei messaggi, ha detto io sono un filosofo che per vivere fa il tassista. Vedi, poi lì, certe ore di punta serve la filosofia.
Questa affermazione
città,
filosofica di sua, voglio dire.
Esatto, infatti è la prova che è tutto vero. Pino, che dici?
Sì, no, effettivamente va vista proprio così la cosa, che non è detto che fai l'idraulico non puoi fare altro, non puoi finire gli studi o non puoi prendere una seconda.
Amico mio, io conosco un falegname che suona. E suona benissimo. E lui sabato sera, anziché starsene a casa tranquillo, magari a riposare dopo una settimana di lavoro, nel suo laboratorio, ma anche in giro, no, per le case, eccetera, va a suonare.
Solo strumenti in legno, però.
Per coerenza, ah, diciamo. Per coerenza, ma anche okay, per essere pronto, no, a intervenire.
Comunque,
riguardi.
Sì. Insisto sul fatto che sono proprio i genitori che devono essere più attenti su questo, invogliare i figli non solo a studiare ma proprio a lavorare lavori artigianali che sono favolosi, la soddisfazione che ti può dare quando hai finito un lavoro, che sia un falegname, un idraulico, qualcosa che hai creato tu, che hai sistemato, che funzioni, e la soddisfazione è più grande,
no,
è come,
non c'è dubbio.
È come un chirurgo dopo un intervento, certo, salva, certo.
Però è proprio vero, questo è il fattore culturale, ce lo stanno scrivendo in tanti, no? È una mentalità figlia degli anni 90, perché i genitori cosa ti dicevano? Io mi sono magari spaccato la schiena come la figlia dell'idraulico di Pamparana, no? E mia figlia deve andare all'università, tu non ti devi spaccare la schiena, tu devi laurearti, andare a fare un lavoro comodo in ufficio e con l'aria condizionata in estate. E quindi sono diventati tutti ingegneri, e c'è stato il boom dei medici, vi ricordate, ce n'erano fin troppi, e poi adesso si crea di ritorno la mancanza di tutto questo artigianato.
L'Italia che si spaccava la schiena risale agli anni 50-60, negli anni 90, certo, anche nelle fabbriche, giustamente,
sì,
l'automatizzazione, quindi diciamo il compito dell'essere umano era diverso. Però non dimentichiamo il fatto che il nostro è un paese, noi in questi mesi abbiamo ripetutamente detto un successo straordinario perché l'occupazione è al massimo storico. Ecco, l'occupazione in Italia al massimo storico, al 61% della popolazione attiva che lavora, 61% che lavora, cioè il 49% fa un accidente, quella roba lì è la più bassa partecipazione al lavoro d'Europa. Cioè noi abbiamo un numero enorme di italiani che sanno di poter vivere decentemente senza fare niente. credete che diranno ai loro figli impegnati?
No,
cioè,
no.
Trovati una protezione.
Io vi dico una cosa, vero. Intanto salutiamo l'idraulico. Ciao, adesso Pino. Andiamo in un altro ambito. Vi leggo prima questo messaggio. Bisogna far capire alle nuove generazioni che fra 20 anni Cortina sarà piena di idraulici, elettricisti e fabbri, ci scrive Altin. Se questo...
Non ho detto che siano tutti italiani.
Se questo è un incentivo, ben venga.
Simone, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie. Per poter Simone, intervenire. Buongiorno.
Di dove sei?
Della provincia di Cremona, un piccolo paesino
bene,
di Barolo del Re.
Segniamo, sì. Segna perché è un elettricista. Torna sempre
esatto.
Utile.
T'avessi
okay?
preso prima.
T'avessi preso prima.
Prego.
Beh, bellissimo tutto quello che avete detto perché rispecchia esattamente la situazione attuale di noi artigiani, vi metto in generale. Io faccio l'elettricista, ho 54 anni e purtroppo sono uno dei più giovani. Dietro di me, più giovani di me, non ci sono artigiani elettricisti. Questo secondo me è gravissimo, c'è un buco generazionale spaventoso. E c'è poco da fare. Secondo me entro 5-6 anni potremmo tranquillamente chiedere, dico una cifra così, 100 euro l'ora, che non penso si spaventeranno perché... Ci sono certi miei colleghi che sul nuovo, devi fare qualcosa di nuovo, ti mettono in attesa anche di un anno. Quindi certo, questa è cosa è grave secondo me. Noi poi elettricisti, idraulici, è un settore molto particolare, molto tecnico, siamo ancora fortunati. Poi dall'estero vengono un sacco di ragazzi e fanno bene perché i nostri non ne hanno voglia. Settore come la tinteggiatura, le pulizie, tanti piccoli lavori artigianali che possono fare un po' tutti, si mettono lì e c'è tantissima concorrenza straniera e va bene perché tanto i nostri non li fanno, quindi
certo. vale anche per gli elettricisti, lo dico per esperienza, nel senso
assolutamente.
Che entro l'unica cosa su cui non sono d'accordo è temo che quella soglia di tariffa sia già stata superata. Però, insomma,
però, parla per esperienza, vedi che gli rode un po' giacalone.
Una volta i muratori erano bergamaschi, comaschi e friulani. Tant'è vero che si è sempre detto che la straordinaria ricostruzione del Friuli dopo il terremoto, tra l'altro ne abbiamo ricordato l'evento non molto tempo fa, è stata dovuta al fatto che molti di questi lavoratori che erano andati all'estero, in Svizzera, in Belgio, in Germania, eccetera, sono rientrati a casa e si sono ricostruiti le case, le chiese e tutto quanto, no? Ecco, questo è un problema. Adesso la maggior parte, se voi quando andate in giro, guardate anche chi fa i lavori stradali, se poi uno vive a Roma praticamente... frequenta quotidianamente centinaia di questi lavoratori, sono quasi tutti stranieri e questo vuol dire che evidentemente manca anche proprio da parte di molti giovani italiani la voglia, il desiderio di fare quel tipo di lavoro, che è certamente sporco, faticoso e spesso mal pagato.
Ciao Simone, grazie mille. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Un abbraccio. Qualcuno scrive, faranno fare tutto l'intelligenza artificiale, se ti casca
no,
però l'acqua dal soffitto.
Questo
lì è complicato.
L'avandino otturato all'intelligenza artificiale la voglio vedere.
Non
lì.
Trova
bene.
La perdita.
No, però sapete cosa c'è? Che oggi ci sono i tutorial.
Sì, però.
Ho il lavandino otturato, cosa devo fare? Praticamente ti dicono tutto quello che devi. Se hai un minimo di manualità te lo fai da solo.
Sì. Io gli devo
voglio
anche gli attrezzi.
Se riesci a trovare il pappagallo.
Infatti,
in casa,
sto dicendo gli attrezzi. Vi leggo questo: insegno in una scuola media a Bari. Noi docenti orientiamo sui vari tipi di scuola in base alle attitudini, ma ragazzi e genitori propendono quasi tutti per il liceo scientifico, anche non avendo nell'attitudine.
Tra poco ancora voi 02 25 15 15 pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Salvi giocava a pallone. strada serrata che mi è cresciuto,
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Dio è sincero, se l'amore è vero muori dentro, un sentimento puro non ha futuro, se ti perdo bene la mia vita che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati.
Blanco e Mina, un briciolo di allegria, 10:37, l'indignato speciale che questa mattina sta davvero facendo una trasmissione di servizio. Non esitate, chiedete se siete alla ricerca di un professionista.
E che facciamo noi?
Noi ve lo troviamo.
Quello più vicino?
Allora, l'idraulico l'abbiamo fatto, l'elettricista, adesso il ciabattino, il calzolaio.
Buongiorno a Stefano.
No, siete grandiosi, ragazzi.
Meno male, meno male. Da dove ci chiami, Stefano? Dove sei?
Io chiamo da Rende, in provincia di Cosenza, in Calabria.
Prego.
Città universitaria, quindi c'è un sacco di ragazzi pure fare le scarpe. Sì.
Ah sì, certo.
Prego, Stefano.
Allora, io sono diversi anni che svolgo questo lavoro, 33 anni, ma mi sono appassionato da giovane perché c'era mio padre dagli anni 70. Per me ad oggi il problema è culturale, perché manca proprio più che altro la cultura dell'artigianato, e adesso nella mia città, proprio nel centro storico, stiamo avviando un'associazione culturale sui mestieri, un hub dove ci saranno, oltre al mio mestiere, ovvero le scarpe fatte a mano da uomo, anche la liuteria, la falegnameria, eccetera, eccetera, e le arti, proprio per incentivare i borghi, per incentivare i mestieri, per avvicinare i giovani a questi. Si organizzeranno delle visite, eccetera eccetera. Vi aspetto ovviamente anche a voi.
Grazie, grazie Stefano. Però
veniamo con le scarpe.
Esatto. Che necessitano di un intervento. Però mentre prima l'abbiamo detto, no, dell'elettricista abbiamo sempre bisogno, dell'idraulico abbiamo sempre bisogno, il calzolaio è un lavoro che ha cambiato, no, anche un po' forma, che ha cambiato volto.
Certo.
Magari raccontacelo tu questo, perché è importante.
Beh, bisogna innovarsi, perché se rimaniamo agli anni 70-80 dove esisteva solo pelle e cuoio, ovviamente adesso si parla di sneakers, si parlano di materiali innovativi, di gomme, di vulcanizzazioni, quindi se non c'è un aggiornamento nel corso del tempo si rimane indietro.
Cioè scarpe quindi che magari costano meno, esatto. Però questo poi porta al fatto che quando si rompono le butti via, esatto, e ne prendi un paio nuovo e il tuo lavoro viene meno.
Però oggi si lavora su brand importanti che magari non danno assistenza, e un professionista o un riparatore dà un'assistenza di un certo livello e quindi riesce a dare un servizio, però deve essere professionale. Cioè se diciamo un esempio pratico, se una scarpa ha un budget di 50, 70, 80 euro e si spende quanto si è pagata, ovviamente non si fa. Ma su un paio di 4, 5, 7 mila euro, a me capitano scarpe di 2, 3 mila euro, anche un intervento di 2, 300 euro, alla fine ne vale la pena, perché si prolunga la data di scadenza, per così dire, della scarpa.
Allunghi,
ma
la vita. Guarda, esatto. Stefano, hai fatto strabuzzare gli occhi a Galletti, non avrei mai pensato con queste cifre. Però posso garantire, io che arrivo da quella che un tempo era la città della calzatura, cioè Vigevano, e anche da noi stanno scomparendo le
io
figure.
Io dei fornitori di Vigevano, figurati.
Stanno scomparendo un po' le figure,
lo so.
Tue.
E infatti il problema è proprio noi dobbiamo, io ho sempre detto, non è il mestiere che scompare, sono le persone che scompaiono, perché nel mio caso se io non continuavo l'attività di mio padre nessuno l'avrebbe mai continuata, quindi bisogna proprio far capire anche ai ragazzi, è vero la laurea, mestieri importanti, lavori importanti, però i mestieri comunque l'intelligenza artificiale non è possibile sostituirli, perché i lavori manuali fatti a mano sono unici. Poi il Made in Italy, noi abbiamo il Made in Italy che nel mondo è super apprezzato.
Il tema è quello che è cambiato radicalmente il mercato, ma lei l'ha praticamente già detto, è praticamente ribaltato il mercato. Il calzolaio, infatti prima Barbara l'aveva annunciato come il ciabattino era un artigiano in qualche modo al servizio prevalentemente dei poveri o comunque di chi cercava di spendere di meno. Io faccio risuolare una scarpa perché comprare la scarpa nuova costa di più che farla risuolare. Certo. Siccome la parte superiore in qualche modo regge,
si chiama tomaia.
La tomaia. Non sapevo che si chiama tomaia. Volevo evitare di far capire che la suola invece aveva ceduto. E quindi quello era un mestiere. Oggi è l'esatto opposto. Oggi io il calzolaio che vado cercando in realtà è un calzolaio per ricchi. Perché se io compro un paio di scarpe e garantisco che ce ne sono sia prodotte in Italia che prodotte in altre parti del mondo, non è Massimo D'Arema che aveva le scarpe da un milione quando c'è ancora la lira.
Le ha comprate anche in Calabria, te lo assicuro.
Oggi è facilissimo poter spendere anche 1.000-1.500 euro.
Certo.
Non è che uno compra una scarpa di quel tipo e appena si sbanda il tacco dice basta, la scarpa è consumata, qualcuno me lo deve cambiare. E così
però
anche,
oggi il problema
quella roba lì non la trovi, perché quello che trovi, il famoso tacco in un minuto c'è uno che ci sputa, ci appiccica una cosa.
Chi è professionista riparatore è così pieno che non riesce a fare delle riparazioni.
C'è un pezzo di mercato libero.
Ed
è considerevole.
Allora, a proposito di questo, però, Pino, scusami un attimo, teniamo in linea perché abbiamo trovato e non ha molto tempo, quindi devo dargli la parola, un tuo concorrente, però in realtà è il collega più giovane d'Italia, perché ha poco più di 20 anni, credo che gestisca
lo conosci
in provincia di Brescia, Carpenedolo, si chiama Simone.
bravissimo, bravissimo.
Meno male. Simone, Riccardo, chiedo scusa. Ci sei, Riccardo?
Sì. Buongiorno, sì, ci sono.
Ciao Riccardo.
Ciao, buongiorno.
Senti, ciao.
La tua età è poco più di 20, no? Mi sembra.
Sì, 22.
Ok, calzolaio da quando avevi? 20 anni?
Ho iniziato da 19 anni.
19 anni, sei il calzolaio più giovane d'Italia, quindi insomma, sì, vogliamo sentire anche il tuo punto di vista, no?
Sì, 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 sì. Allora, io ho iniziato grazie a mio papà.
Sì.
Io comunque sono nato in mezzo al mondo delle scarpe da quando ero bambino e mi ha portato, mi ha trasmesso la sua passione che ha per il lavoro del calzolaio e è un dispiacere perché ci sono poche persone adesso che prendono questa strada e secondo me è un gran peccato.
Però Riccardo, posso farti una domanda scomoda?
Sì, certo.
Non entro nei dettagli, ma guadagni bene? No, perché poi di quello stiamo parlando di lavoro, perché se io devo fare un'attività manuale per tenerla in vita così e sopravvivo a stento, signori, vado a fare altro. Tu guadagni bene?
Apro un museo.
Faccio altro.
Diciamo che essendo comunque che la figura del calzolaio è una figura che purtroppo sta scomparendo, la richiesta è molto molto alta.
Sì.
Ovviamente poi bisogna fare bene il proprio lavoro, ecco. Però diciamo che non ci si può lamentare, ecco. Il problema secondo me più che quello è un po' la, diciamo, burocrazia che impedisce anche magari ai giovani di partire con questo tipo di attività. E anche il fatto che ci sono forse poche scuole o comunque diciamo degli insegnamenti, insomma, che perché non si può purtroppo imparare a fare il calzolaio,
certo,
senza comunque una persona di riferimento che possa insegnare.
Che ti aiuti. Cioè, per capirci, Riccardo, i tuoi coetanei non sanno neanche cosa tu faccia di preciso, no? Nella tua bottega, perché non penso siano la tua clientela. So, però dimmi se sbaglio, cioè la clientela magari è un po' più su con l'età, no?
Allora, dipende poi dal lavoro che c'è. Allora, diciamo che il calzolaio, uno pensa al calzolaio, sì, quello che ti fa magari il tacco, la suola, ecco, che magari ha una clientela un po' più su di età, però se si riesce a spaziare anche in cose diverse come per esempio la risolatura delle sneaker, comunque scarpe che hanno un certo valore, che dispiace alla persona buttarle via dopo che si sono consumate. Quindi c'è una clientela sì, un po' più su di età, però anche comunque
qualche eccezione.
Esatto.
Io so di molti che fanno riparare le scarpe da calcio perché costano, sì, sì, sono in pelle, sì, quindi sì, la sì, scarpa da calcio, quella con i tacchetti, viene fatta riparare, non si butta.
Ma il nostro amico hai un negozio, cioè lavori all'interno di un...
Allora, abbiamo il laboratorio a Cartisolo, e mentre invece la mattina abbiamo un laboratorio mobile su un furgone, quindi abbiamo l'attrezzatura per poter fare delle riparazioni al momento,
certo,
ai mercati settimanali, o altrimenti le portiamo a casa se sono lavorazioni più lunghe, certo, e le consegniamo la settimana dopo riparate.
Okay. Certo. Tu devi il lavoro che fai e la scelta del lavoro che fai all'esempio di tuo padre, pensi che insomma senza questa attività di famiglia saresti andato su altro, e nel caso su cosa? Perché qui si parla, è vero, siamo finiti a parlare di chi poi ripara le scarpe, chi mette mano, però stiamo parlando di lavori tecnico-pratici, no? Che sembra per i quali sembra mancare una propensione. Il tuo piano?
Allora, probabilmente, quasi sicuramente, se non ci fosse stato mio papà che mi ha tramandato appunto questa passione, io penso che un ragazzo giovane non pensi come prima opzione a intraprendere un lavoro del genere, ma perché secondo me c'è poca conoscenza di questo tipo di lavoro, che sono lavori comunque molto importanti.
Senti, il digitale però ti aiuta in questo in qualche modo?
Sì, sicuramente.
Cioè, per dire, Pino ti conosceva, adesso non lo so se è per merito del digitale o la tua storia, cioè, però Pino ci chiama dalla Calabria, e quando abbiamo detto il calzolaio di Giugio ha detto nome e cognome, ha detto bravissimo.
Se non mi sbaglio è uscito un articolo importante su di lui del governatore della regione, vero?
È uscito,
e siamo in un'associazione insieme.
Ok, sì. Era stato fatto un articolo di giornale sul giornale di Brescia, che è il giornale della nostra zona, e poi dopo l'aveva condiviso Attilio Fontana, il presidente della regione, e quindi
è diventato virale.
Lì poi dopo, è andato virale. È stata conosciuta questa storia, ecco.
Forza e coraggio, chiaro. Dobbiamo andare avanti noi giovani, forza e coraggio.
Sì.
Ma va bene, dai, è stato anche, devo dire, un bel confronto. Grazie a entrambi. Grazie. Non so se Andrea, ciao. Se ci sono altre domande,
no,
Andrea Davide, prima di salutarmi.
Si avvertiva nei nostri due interlocutori la passione. Il proprio lavoro, eh? E questo è importante.
Sono andati, però io credo che la passione ci fosse in entrambi
i casi. Il piacere di fare quel lavoro.
Sai cosa? Se poi non vedi l'esempio, vedo anche da noi, stanno scomparendo, no? Noi che siamo sempre stati storicamente la città della calzatura, adesso un pochino sta tornando. Tra l'altro, ci tengo a dirlo, spero di non sbagliare, noi abbiamo un indirizzo in una scuola superiore, in un istituto tecnico, che è moda e design, proprio strutturato per la calzatura. In Italia credo che ne esistano solo 5. Questo è il tentativo che Vigevano ha fatto negli anni per tenere viva un pochino questo tipo di attività. È chiaro che se poi i negozi di riparazioni o di calzature fatte su misura, che è poi, diciamo così, il settore quello più di lusso e più costoso che tiene in vita questo mercato, se questi negozi chiudono è chiaro che i giovani non li vedono, non hanno anche l'esempio, non gli viene neanche in mente.
Filippo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao. Allora, niente, io diciamo lavoro per un magazzino che vende condizionatori e caldaie, no?
Ottimo, abbiamo bisogno, pulizia dei filtri.
Ecco,
bravo.
Allora, volevo fare un appello a tutti i giovani, no? Nel senso che io conosco tanti ditte di termoidraulica che hanno, diciamo, sono a gestione familiare e dove anche il figlio, che magari ha fatto l'istituto superiore, e hanno inserito all'interno facendo una scuola magari di 3 anni di idraulica o di elettricista o cosa. Io ho 2 figli di cui, vabbè, ognuno vuole fare la sua mansione, e quando dovevano iniziare la scuola superiore io chiesi a dei termotecnici che conosco e dico che scuola gli faresti a uno che finisce le scuole medie e deve intraprendere l'istituto superiore. Io mi ricordo le parole di questo termotecnico che mi disse: guarda Filippo, se uno vuol fare geometra o ragioniere o l'avvocato, fa il tirocinio e guadagna 500 euro al mese. Se fai l'idraulico, fatturi 100.000 euro all'anno. Quindi ecco, per dare un senso alla proporzione, è veramente valido, secondo me, intraprendere ancora l'artigianato come una volontà, che purtroppo, secondo me, non c'è più la cultura genitoriale, ecco, come si dice, di spingere questi giovani a intraprendere questi lavori.
C'è un passaggio delicato nella cosa che lei ha detto, che ha perfettamente ragione, ma il passaggio delicato è fatturi.
Lo so.
Perché quando poi arrivi alle dichiarazioni IRPEF,
non
si vede.
Non c'è più un artigiano. Non c'è più una.
Cioè, questi 100.000 non si... magari ci sono, però
quanti
non...
sono quelli da 100, quelli, vabbè, quello purtroppo è il male che esiste da anni, credo, qui in Italia, no? Di questo
è un interessante, perché ripeto, quando uno va a vedere le dichiarazioni, tenga presente che in Italia sopra i 100.000 euro lordi,
lo so
cioè sta l'uno e qualche cosa,
si fracassano
e sono in grandissima parte pensionati che hanno una pensione particolarmente significativa, o qualche professionista. Quindi manca all'appello qualcuno, ecco, c'è un problema, c'è, ecco, di questo tipo. Questo non significa, perché lo dico subito, che le partite IVA sono evasori fiscali, perché io sono una partita IVA e non sono evasore fiscale, e non significa che gli artigiani siano evasori fiscali, però significa che quel genere di evasione fiscale, e cioè con o senza IVA, no? che fa la differenza, questa roba qui è una complicità vasta in Italia, che nasce sotto l'alibi di dobbiamo solo perseguire la grande evasione. La grande evasione è esattamente quella della persona che ti viene a fare un lavoro a casa e poi ti dice con o senza IVA. Ecco, questa è la grande cosa.
Esatto. Ci sono anche i medici che fanno così.
No, ma ci sono tante categorie. No?
Filippo, però ecco, un'altra cosa, dicevo, vedo anche per le piccole riparazioni, per esempio mia mamma ha 83 anni, mi chiama, mi si è rotta la gambetta del mobiletto, oppure dico sì, ecco, si è rotto il rubinetto, e parte il pensionato, acquista il rubinetto e esce, però manca proprio lo spirito giovanile. Parliamo delle per esempio, no, so, adesso faccio un esempio, l'abbigliamento, no? Ci si rompe le tasche dei jeans dei ragazzi, no? C'è i cinesi, però i cinesi ci sono, i nostri che riparano le piccole riparazioni anche dei blue jeans o quelle cose lì, non ci sono.
Deve anche aggiungere, i cinesi ci sono, virgola, fortunatamente, perché sennò ti prendi il pantalone strappato, voglio dire.
Certo. Esatto,
guardi,
esatto.
Le posso dire, tanto così facciamo un sorriso finale,
sì.
Ho orlo dei pantaloni, io non so cucire, quindi insomma. Cinese, guardi, ho bisogno dell'orlo, ho fatto già la misura, va bene. Dico, quando posso tornare per prenderlo? Ma se aspetta 10 minuti glieli
do. Sì. Allora, ma infatti
ho pagato 5 euro.
5 euro.
Sì, 5 euro. Quindi questi hanno capito però dove c'è veramente
però c'era quel
il guadagno.
Che si vede per
esatto.
Devo prezzo dire che per adesso il pantalone regge, cioè l'orlo regge.
Esatto.
Grazie, un abbraccio.
Ciao.
Buon lavoro.
Ciao,
ciao, settimana ciao. Prossima tutti educazione domestica, che vi insegno io a cucire le cose.
I fondamentali. Gran finale, poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Eccoci al gran finale in musica. Guarda, dopo questa rullata io direi che possiamo stare zitti, perché questa canzone è talmente famosa e talmente significativa anche in termini sociali e politici che l'avete già riconosciuta. Il nostro Millennium Hit 1984, Born in the USA. Born in the USA, Bruce Springsteen, RTL 102.5 in chiusura dell'indignato speciale, puntata utile, spero che abbiate segnato tutti i nominativi,
tutti i contatti soprattutto prontuario, diciamo,
con o senza, ma senza
dissocio da tutto, e credo anche la parte romana è protagonista dell'indignato speciale. Grazie Davide Giacalone, a domani mattina in Non Stop News.
Grazie a voi, comunque la fattura regolare è sempre meglio, grazie, buona domenica.
Grazie Andrea Pamparana.
Ma a Pamparana gli hanno fatto lo scontrino e lui lo ha richiesto: amico mio, ho pagato con il POS.
Bravo.
I cinesi hanno il POS e non ce le hanno tutti.
Vedi.
Molto bene.
Grazie Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
In regia, grazie a Gigi Resta, più ingegno, a Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi.
E Andy Ceccarelli a Roma.
Grazie a tutti, buona domenica.
Ciao.